Considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Vado di corsa perché il nostro ospite è già un po' che aspetta, però fatemi dire che oggi pomeriggio al Museo di Storia Naturale di Verona, alla sala, insomma, la sala d'onore, ci sarà il World Biodiversity Association Onlus, che è alla seconda edizione del premio articolo 9 per la biodiversità. È nello spirito dell'articolo 9 della Costituzione. Il premio viene assegnato a tre personalità che incarnano l'impegno per la tutela della biodiversità in ricerca scientifica, divulgazione ed esperienze concrete di tutela. Il presidente di WBA è Paolo Fontana. Ripeto, oggi pomeriggio alle 16.30 al Museo di Storia Naturale di Verona. Scusate, lo dico con particolare calore perché l'anno scorso, nell'occasione della prima edizione di questo premio, io l'ho vinto per la sezione divulgazione e ne sono veramente ancora emozionata e così commossa. Ma do il benvenuto al nostro ospite di oggi perché è in corso da alcuni giorni, andrà avanti fino al 19 di ottobre, Bergamo Scienza, ed è una bella occasione di apprendere quante sfaccettature della scienza ci coinvolgano e possano essere entusiasmanti, soprattutto quando a raccontarcelo sono persone competenti, come in questo caso Andrea Borsa, che è biologo e che terrà proprio domani una conferenza, no domani, la settimana prossima, stavo sbagliando, una conferenza dal titolo L'arte del parassitismo, sopravvivere a spese altrui. Buongiorno Andrea Borsa.
Buongiorno Cecilia.
Grazie per essere con noi. Senta, insomma, il parassita è proprio nel nostro immaginario quanto di peggiore ci possa essere. E com'è che lei si è appassionata ai parassiti? Mi sto per incartare con le parole.
Domanda più che lecita, direi. Ma in realtà questa passione arriva in realtà da lontano. Un programma che c'era tanto tempo fa in televisione, che era Io e i miei parassiti, non so se...
Ah, sì, quelle trasmissioni un po'...
un po' trash.
Sì, esatto, sì.
No, viene da lì, che era un po' volutamente esagerata come trasmissione. Però appunto viene da lì, poi pian piano si è un po' evoluta, qualcosa di un po' più serio, poi un po' è calata anche lì. E poi ho iniziato appunto l'università, ho iniziato biologia, e facendo biologia qualcosa in ecologia è saltato fuori. Poi anche lì è rimorta, c'è stato un continuo sali e scendi questa cosa, no? Questo rapporto con la parassitologia.
Sì.
È ridiscesa per poi riprendere quando ho iniziato a fare divulgazione, che era giugno 2016, quindi ormai quasi 10 anni fa, andiamo per i 10 anni, con un altro progetto, poi successivamente ho aperto le mie pagine e da lì appunto è diventata praticamente il tema principale che tratto sulle mie pagine social e il canale YouTube.
Senta, in realtà appunto il tema della sua conferenza dice come si vive in un ambiente che ti vuole distruggere, insomma, ed è un problema quotidiano per i parassiti. Allora cerchiamo raccontare un po' chi sono i parassiti, ricordandoci che i parassiti vanno dai microorganismi a grandi che esiste insomma una relazione anche con grandi animali, ad esempio.
Sì, allora, come diceva anche lei, effettivamente si va dal protozoo, quindi qualcosa di molto piccolo, alle tenie, per dire qualcosa di molto conosciuto, che sono molto lunghe, quindi parliamo di dimensioni effettivamente molto diverse. Il parassita di per sé, per definizione, è un organismo che vive dentro o fuori dal suo ospite, che è lo sfortunato organismo che riceve il parassita, e scrocca vitto alloggio, in poche parole, no?
Sì.
E per definizione solitamente dà, dà problemi all'ospite. Ecco, di base è questa cosa qui. Poi effettivamente anche però fare il parassita è complicato, cioè nel senso un parassita deve trovare l'ospite, riuscire a entrare, riuscire a evitare il sistema immunitario, che comunque è un signor sistema di difesa, arrivare dove deve arrivare, riuscire a riprodursi, a nutrirsi, insomma è complicato fare il parassita. È molto facile, siccome se ne parla poco, vederli come dei patogeni che ce la fanno sempre, no? Molto sgamati, molto furbi,
sì.
Cosa che effettivamente potrebbero sembrare, come se riuscissero sempre a farcela, però in realtà la strada per arrivare a farcela come parassita dall'uovo è complicata.
Senta, quindi non esiste in realtà un parassita che collabora, diciamo così, col suo ospite. Quando parliamo ad esempio di tutta quella che la nostra flora e fauna intestinale, non parliamo mai di parassiti a parte la tenia. Quelle sono altre forme di coabitazione, diciamo.
Sì, quella è la simbiosi mutualistica. Quindi se io aiuto te, tu aiuti me, quello è mutualismo, quindi è la classica simbiosi. Quando pensiamo alla simbiosi abbiamo in mente questa, no? Io aiuto te, tu aiuti me.
Sì.
Poi ce n'è una seconda, che è il commensalismo, dove è molto simile al parassitismo ma non c'è danno all'ospite. Quindi c'è un organismo che vive al nostro interno, fa i suoi comodi ma non ci dà problemi. E poi c'è il parassitismo effettivo, che invece dà degli effettivi problemi all'ospite.
Senta, nella sua, insomma, lunga passione per i parassiti, fa un po' ridere, detta così, qual è quello di cui in qualche modo si è invaghito più di tutti? Qual è quello più bello che ha avuto modo di conoscere?
Allora, questa domanda può sembrare strana, ma mi viene fatta molto spesso. L'ho fatta io stesso dai parassitologi, in realtà, quindi è molto comune tra chi parla di parassiti.
Mi scuso per la banalità, via.
No, va benissimo, mi fa sempre piacere. Paradossalmente è stato il primo di cui ho scoperto il modo in cui evade il sistema immunitario, cioè Trypanosoma brucei, che è l'agente etiologico della malattia del sonno. Non è un bel parassita da quel punto di vista, dal punto di vista medico, anzi no, però mi ha molto preso, ricordo molto quando ho studiato questa parte, come riesce a evadere il sistema immunitario. È come se si vestisse ogni volta, che ogni 7 giorni di solito in realtà, ogni volta comunque con delle proteine esterne nuove, quindi riesce a non farsi riconoscere immediatamente dal sistema immunitario. È una cosa continua, un ciclica, e continua a cambiare proteine esterne di continuo.
Senta, e quello invece più orribile dal suo punto di vista, più insomma tremendo?
Allora, qui io entrerei nel mondo dei parassitoidi in realtà, più che dei parassiti in sé. Stiamo a parlare di parassitoidi, vuol dire organismi che sono nella maggior parte insetti, sono da adulti a vita libera, quindi vivono per i fatti loro in giro, mentre la larva è parassita, ma è una parassita nel senso abbastanza cattivo, nel senso che sono quelli che iniziano, quando si schiude l'uovo all'interno dell'ospite, a mangiarli dall'interno. Quindi diciamo un po' tutti i parassitoidi sono su quel lato lì, della quella faccia della medaglia del parassitismo, diciamo.
Senta, Andrea Borsa, sempre leggendo un po' dal programma di Bergamo Scienza, lei, insomma, qualcuno scrive che addirittura le strategie elaborate, sviluppate da questi parassiti arrivano insomma, a cose stranissime, compreso la manipolazione mentale. Ma ci dice qualcosa di più?
Allora, faccio un passo indietro. Normalmente si sente dire che il parassita non vuole che il suo ospite muoia, perché
sì,
se morirebbe anche lui.
Sì.
Questo vale solo per un tipo di ospite, però, che è l'ospite definitivo. Quindi, ad esempio, noi per la tenia siamo l'ospite definitivo. Mm. Ma molti altri parassiti hanno appunto più ospiti, quindi l'ospite definitivo e l'ospite intermedio. L'ospite intermedio è, come piace dire a me, immolabile l'altare del parassitismo. Quindi si può tranquillamente eliminare, e di solito viene eliminato facendolo mangiare all'ospite successivo, che può essere o subito il definitivo o un altro intermedio.
Ci faccio un esempio concreto.
Allora, che può essere, cioè nel senso di manipolazione?
No, tipo di quali parassiti stiamo parlando e di quali ospiti stiamo parlando in questo caso.
Ah, ok, possiamo parlare ad esempio che iniziamo a introdurre anche la manipolazione, il gatto e il topo con toxoplasma. Toxoplasma gondii, quello della toxoplasmosi anche umana. Gli ospiti naturali, diciamo così, sono il gatto e il topo, i felini, e il topo per l'appunto, e il topo viene fatto mangiare dal gatto. Cioè, il parassita fa sì che il gatto riesca a mangiare il topo più facilmente, manipolandolo per l'appunto. Lo manipola in che modo? Gli va a modificare un po' a livello chimico dei segnali e quindi lui trova molto attraente l'odore dell'urina del gatto. Mm. Trovando più attraente rispetto al solito l'odore dell'urina del gatto, passerà più tempo vicino a questi odori, e dove ci sono questi odori è più probabile trovare gatti. È tutta una questione ovviamente di probabilità. Però una manipolazione di questo tipo fa sì che il topo venga, che è un animale molto timido, che scappa subito, venga a trovarsi più esposto nell'ambiente, e di conseguenza il predatore, in questo caso il gatto, fa sì che riesca, cioè, è più facile che lo predi.
Certo.
Questa manipolazione può essere comportamentale, come in questo caso, ma anche fisica in altri casi. Un esempio è un nome particolare, Ribeiroia ondatre. È un trematode, un verme piatto, che parassita le rane e gli uccelli ittiofagi. Quando questo parassita a livello di larva si infila nel girino,
sì,
va a sballare un po' tutta lo sviluppo degli arti posteriori del futuro anfibio. Quindi otterremo delle rane adulte che avranno o zampe posteriori in più, oppure in meno, monche, tutte robe comunque che rendono alla rana molto più difficile spostarsi nel suo ambiente e quindi più facilmente predabile dall'uccello.
Pazzesco, pazzesco. Senta, Marco dice sono incantato perché insomma i parassiti sono estremamente affascinanti. Invece Luca fa una domanda, ho visto anche dei parassiti vegetali, piante che si innestano su altre piante. Ne sa qualcosa il nostro Andrea Borsa?
Io so davvero poco sui parassiti a livello piante.
Sì.
Può essere l'esempio classico del vischio, questo ad esempio, che è un tipo di parassitismo. Però davvero a livello piante io sono abbastanza basico. Molto molto terra terra con le piante, sono più sul lato animale.
Sì. Senta, c'è Alex che dice ma Alien, il film si è ispirato ai parassiti? Ascoltando il tuo ospite e le cose interessanti che dice, mi chiedevo, interessante sarebbe anche approfondire come l'arte o il cinema si sono ispirati ai parassiti. Che ne dice Andrea Borsa?
Beh, l'Alien è un parassitoide. Poi il classico parassitoide, come dicevo, l'adulto è a vita libera, la regina che viene, sì, a girare in giro, che caccia, è a vita libera, e la larva invece è dentro l'ospite e viene fuori ammazzando l'ospite. È proprio il classico parassitoide.
Ecco.
Poi che Alien sia un filino, il primo Alien parlo sempre,
sì, certo,
è un po', diciamo, sbagliato dal punto di vista, perché è un parassitoide alieno. I parassitoidi sono estremamente specifici per il loro ospite. Non parassitano tutti a caso, perché devono ovviamente avere determinati meccanismi di entrata, determinati meccanismi per evitare il sistema immunitario degli insetti, che comunque ce l'hanno, non è come il nostro, ma ce l'hanno. Quindi non è semplice anche lì. E qua invece vanno su una strada aliena, trovano l'alien che li parassita immediatamente. Quindi
sì,
lì avevano fatto qualcosa di un po' così, poi l'hanno, mi pare, corretto forse con gli ultimi, mettendo della trama in più. Però
hanno sistemato un po' le cose. Senta una cosa, Andrea Borsa, ma quando parliamo di parassiti, ad esempio, siamo abituati a sapere, chi ha dei bambini lo sa, non so, ciclicamente arrivano i pidocchi, quelli che arrivano ai bambini, sono parassiti, è giusto parlare di parassiti parlando di pidocchio?
Sì, sono ectoparassiti, sono quelli esterni, gli ectoparassiti stanno fuori, gli endoparassiti stanno dentro.
Ecco, e quelli lì, quelli esterni, diciamo, possono, insomma, sono in giro, quindi ti capitano addosso. Quelli interni arrivano solo attraverso, ad esempio, il cibo?
Allora, parliamo di, in generale, la stragrande maggioranza frutta proprio il cibo o l'acqua per entrare in un ospite, che sia un animale da predare, che sia anche frutta e verdura anche per noi, perché sì, vanno sempre lavati molto bene, perché ci possono essere sopra appunto uova. Allora, in Occidente è molto raro, però può succedere. L'acqua, oppure ci sono altri parassiti, che avevi vettori, classici vettori, il trypanosoma che dicevo prima, Brucei, quel mio preferito, sfrutta un vettore, che in realtà è poi un altro ospite del vettore. Sfrutta un vettore. Può essere però utilizzato anche un altro metodo, oltre la caccia attiva, ad esempio, da parte delle zecche. C'è la ricerca attiva, che può essere o stando semplicemente ferme su un filo d'erba e muovendo, sembra che muovano le braccia.
Sì.
In realtà annusano l'aria, perché hanno dei recettori sulle zampe anteriori, e quindi loro annusano più o meno l'aria muovendo le braccia, sembra che facciano un po' la ola, e così cercano l'ospite, sentono se è di passaggio, se sta per passare, oppure sempre altre zecche proprio camminano a caccia di ospiti, oppure penetrano dalla cute. Ci sono certi parassiti, anche nostri, come ancilostoma duodenale, per dirne uno, che penetra dalla pelle, la larva riesce a scavare nella pelle e entrare quindi poi nel corpo.
E sono quelli che fanno veramente particolarmente paura, almeno a me, ma questo lasciamo perdere. Senta, Silvia la veterinaria dice: tu e il tuo ospite mi avete riportato all'università con gli esami di parassitologia e malattie parassitarie. Bellissimo! Un abbraccio. No, si scopre così che i parassiti in realtà hanno un sacco di fans, e questo ci sembra interessante. Però allora, sempre cercando uno sguardo darwiniano alla situazione, ma il parassita come dire, che funzione ha all'interno dell'ecosistema? Perché insomma, allora, il super giù sembrerebbe una figura negativa, poverino.
Eh sì, di per sé sì. Diciamo che le funzioni ovviamente le troviamo noi, che loro non sanno
sì, certo.
di avere determinate funzioni.
È un po' antropocentrico il pensiero, però insomma sì, vale anche però, sul piano evoluzionistico, insomma ci sarà un senso, no?
Sì sì, no, ma chiaramente è una domanda molto, molto umana questa, del cercare sempre il lato di cosa serve questa cosa, molto umana come cimì,
certo. No?
Mi piace come cosa. Hanno svariati ruoli, come abbiamo detto, la prima, manipolando le prede, fanno sì che i predatori mangino di più. Oppure, come tutti gli altri patogeni, tengono sotto controllo le popolazioni di certi animali, che altrimenti magari esploderebbero di numero e andando a catena, quindi su tutto il resto della catena alimentare. Quindi un po' come le specialine quando arrivano in una nuova zona, verrebbe fuori una roba del genere. Ma, ad esempio, un esempio molto interessante sul fatto dell'ecologia dei parassiti me l'hanno dato i nematomorfi. Allora, non so se è mai capitato...
I chi?
Nematomorfi.
Sì.
Dalla forma di nematode, perché sono dei vermi ma non sono dei nematodi. Sono quegli insetti che non so se è mai stato visto online, capitano spesso, almeno a me capitano spesso, ma io sono nella bolla parassiti, evidentemente, di insetti messi in acqua, con l'addome messo in acqua, e da lì vengono fuori dei vermi. Non so se è mai capitato questo genere di video.
No, me personalmente no, ma andrò a cercarlo a questo punto, certo.
Va bene, succede spesso ai grilli.
Oh, poveri.
Ecco, c'è uno studio giapponese, prendo un attimo, faccio un altro passo indietro.
Sì.
Questi nematomorfi manipolano anche loro il comportamento dell'ospite grillo, facendolo lanciare in acqua. Loro devono tornare in acqua. Quindi fanno sì che l'ospite grillo praticamente si suicidi in acqua. Lo fanno lanciare in acqua. Questa cosa però, che è un po' quello che è a livello umano, hanno visto in Giappone, su uno studio sulle trote giapponesi e i grilli di quella zona, che è molto importante a livello ecologico in un determinato periodo dell'anno. Infatti si è visto che quando c'è il periodo dei tuffi dei grilli, grazie ai nematomorfi,
sì,
le trote arrivano a mangiare fino al 60% della loro dieta composta da questi grilli. Questo però a sua volta va a riversarsi sul fatto che mangiano meno insetti bentonici, quelli che stanno sul fondo,
sì,
e quindi avranno più tempo per mangiare più alghe e le acque saranno più pulite effettivamente. Ma a loro volta molti di questi insetti bentonici, alcune specie escono dall'acqua, uscendo dall'acqua più insetti bentonici ci saranno più insetti, più rane, più quello che è, più insetti, più uccelli, scusate, più rane o quello che mangeranno di più insetti. Quindi il salto del grillo, grazie al nematomorfo, a mangiare più insetti fuori.
Va bene, come capite, care e cari all'ascolto, il ragionamento che siamo tutti collegati rimane un dettato, credo che anche il nostro ospite Andrea Borsa possa accettare.
Oh, sì, chiaramente.
Ok, senta, peraltro, dunque, Paola chiede, avete già parlato della malattia di Lyme? Invece, stavo ascoltando la trasmissione sui parassiti, un argomento che mi interessa. Chiedono insomma se ha scritto dei libri o se insomma se si può approfondire da qualche parte. E poi aspetti, perché aspetti un secondo, perché siamo in chiusura, quindi c'è un'ultima domanda. Ma le zanzare sono parassiti? Chiede Iggy.
Allora, lì è tutta una questione di definizione, come sempre. Passano davvero troppo poco tempo per, secondo me, però è un'idea mia, troppo poco tempo sull'ospite per essere definiti parassiti. Sembra quasi più una predazione, più o meno.
Sì.
Quindi è però un'ipotesi mia,
Sì, ok.
Cioè, una zecca passa molto più tempo,
certo,
sull'ospite.
Certo.
Un pidocchio pure.
Sì. E quindi una zanzara, insomma, per ora non la mettiamo nei parassiti, diciamo.
Io personalmente, poi non so se c'è qualcuno in disaccordo,
certo.
Potrà dire meglio.
Come sa, gli scienziati sono sempre pieni di dubbi, come giusto che sia. Ecco, l'ho interrotta, però abbiamo veramente un minuto,
Sì, allora, io libri non ne ho ancora scritti, se si vuole approfondire ci sono i miei canali social, il mio canale YouTube, che il canale YouTube contiene video ben più lunghi,
sì,
anche più interessanti dal punto di vista magari medico.
E lo si trova cercando Andrea Borsa?
Bag of Parasites.
No, allora ce lo deve dire bene, ce lo dica bene.
Bag come borsa in inglese?
Sì, bag. Scusi, le ho parlato. Bag of
Parasites.
Ok, parasites. Ok, quindi bag of parasite, giusto?
Esatto, borsa di parassiti in inglese.
Perfetto, così ce la possiamo fare, grazie mille. E senta, io sono molto dispiaciuta, magari ci sentiamo un'altra volta, visto il successo che insomma questi parassiti stanno avendo, è meglio che approfondiamo, giusto? Ah, ecco, al volo, la malattia di Lyme.
Dipende cosa che domanda è sulla malattia di Lyme.
No, chiedeva se Paola, se ne avevamo già parlato, ma è derivata da parassiti la malattia di Lyme?
Sì, dalla zecca.
Dalla zecca, ok.
Sono le zecche, sì. Lo passano le zecche, poi la colpa è di un batterio.
Ecco,
però
certo.
È comunque la zecca.
Il veicolo è quello, certo. Allora, io chiede Paolo, a parte il canale YouTube, se c'è un saggio divulgativo sui parassiti. Lei ha un libro da suggerire al volo?
Allora, italiano non c'è praticamente nulla.
Ecco.
Italiano è tutta roba inglese, ma non sono tantissimi neanche quelli inglesi. Interessanti, se si sa l'inglese, è un po' vecchio, quindi qualcosina è cambiato, ma è molto bello e divulgativo. Parasite Rex.
Rex come re.
Rex come il tirannosauro.
Ah, ok, perfetto. Io la ringrazio tantissimo, Andrea Borsa, per essere stato con noi. Ricordiamo che a Bergamo Scienze lei terrà la sua conferenza mercoledì 15 ottobre alle 10 alla sala SDF a Piazza della Libertà in quel di Bergamo. Quindi se siete da quelle parti e volete approfondire, una bellissima occasione. Al volo, Andrea Borsa, avesse potuto scegliere di essere un animale, che animale avrebbe voluto essere?
Bella domanda, io non me l'hanno mai.
Almeno una non
glielo so. Allora, a me da piccolo piaceva il corvo imperiale.
Ok, io la terrei come corvo imperiale, va bene?
Va bene.
Grazie mille per essere stato con noi, grazie.
Grazie mille per avermi invitato.
Buona giornata. Scappo, vi ricordo soltanto che domani abbiamo l'appuntamento con l'Officina del Planetario, quindi parliamo dai parassiti e passiamo alle stelle, al cielo, ai pianeti e agli animali. Ciao da Cecilia Di Lieto, ciao.